tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Diamo il buongiorno al nostro Emiliano Rubbi. Ciao Emiliano,
buongiorno.
Stai? Tutto bene?
Tutto bene.
Ti piacciono i Maddonei?
Molto, metto le mani avanti. Mi piace anche molto Aurelio. Io, in ogni caso, sempre tifato per lui.
Punti su di lui,
sì,
su Aurelio. Chissà come finirà questa sfida all'ultimo sangue fra un nostro Aurelio
e c'è il rischio che Tirocchi faccia tipo, sai, Tyson Fury che si ritira contro Usyk, no?
C'è il rischio.
Un po', secondo me,
potrebbe anche sorprenderci Tirocchi, potrebbe anche essere, sai, il classico underdog, no? Che poi alla fine
dici non lo so, io lo vedo più, nel senso, secondo me lui vuole mantenere lo status, quindi non si mette in ballo, che non si mette in gioco, diversamente l'Aurelio che invece vuole conquistare il posto.
Può darsi. Senti, parliamo di lavoro stamattina insieme ad Andrea Colamerici, che tra pochissimo sarà con noi. Ma chi me lo fa fare, come il lavoro, cioè l'uso, la fine dell'incantesimo, il suo libro scritto con Maura Gancitano per HarperCollins. Lo faccio vedere agli amici di NSL Canale 88 del Digitale Terrestre, NSL TV, e anche agli amici di Twitch, che salutiamo. È un libro che è costato ad Andrea e a Maura molto lavoro.
Tanto lavoro e tanta fatica.
No, vabbè, insomma, si parla di lavoro. Esiste... come dire, il lavoro buono, il lavoro che rende liberi, il lavoro che in qualche modo, se ti piace, è come non lavorare, oppure è una retorica, è una leggenda metropolitana, è un luogo comune? Si può riformare il mondo del lavoro pensando magari di dare al lavoro meno peso nella nostra vita, oppure no? Sentiamo che dicono i nostri ascoltatori. 3899 106 600, tu come la vedi? C'è bisogno di una riforma del lavoro, e in che modo poi soprattutto si può riformare il lavoro nel 2023 in un contesto
privilegiato,
con il capitalismo?
Perché faccio un lavoro che mi piace, un po' come te, cioè,
attenzione perché Andrea Colamerici ha da ridire su questa cosa, secondo me.
Parliamo
e finirà come con Aurelio e no, forse non ti conviene, però
bello massiccio,
un po' un discorso legato al fatto che insomma c'è proprio un capitolo di questo libro che dice sostanzialmente che è un forse è un po' un luogo comune dire, no, che se fai un lavoro che ti piace non lavori neanche un giorno nella tua vita, no? Perché effettivamente poi questo qui è anche, ci dà anche l'alibi invece per sfondarci di lavoro, no? Per diventare workaholic,
vabbè,
in molti casi.
Non ho detto questa cosa, cioè ho detto che sostanzialmente faccio un lavoro che a me piace fare, quindi questo non significa che non mi pesi ogni tanto, ma come è normale che sia. Io suppongo che anche te, che comunque hai sempre avuto la passione della radio, che fai radio di mestiere, ogni tanto magari preferiresti startene a casa.
No. Sì, assolutamente, no, è chiaro, ma penso che sia inevitabile questa cosa,
sì,
nel senso che
ovvio.
Poi lavoro, cioè la cosa, diciamo così, al di là di quello che fai, no, poco piacevole del lavoro è il fatto che tu lo debba fare tra virgolette per forza, cioè per forza, nel senso che se tu prendi un impegno poi lo devi rispettare,
sì.
No, io prendo un impegno e fare una trasmissione radiofonica la mattina che non me va, ce lo veni uguale, perché che posso fare come mi pare. Ci sono effettivamente però delle categorie di lavoratori, e sono pochissime, che hanno anche la possibilità di dettare i loro tempi, oltre che fare un lavoro che si sono scelti e che evidentemente gli piace, no? Cioè hanno la possibilità di dire sai che c'è, oggi per 6 mesi non lavoro, per 3 mesi non lavoro, poi lavoro magari tanto, poi
che guadagni tanto,
sono pochissimi,
di base è una questione anche economica, no?
Cioè, ho capito, però tu mi insegni che dovresti insegnarmi teoricamente, da marxista, comunista quale sei, dovresti insegnarmi che il guadagno non è mica tutto, cioè non è che si interpreta,
no,
tutto.
Nel senso, se io mi posso permettere,
del profitto,
se mi posso permettere di scegliere di non lavorare per 3-6 mesi, significa che ho guadagnato abbastanza per poter campare negli altri mesi in cui ho lavorato. Quindi, cioè, nel senso, sì, hai due privilegi sostanzialmente.
Certo,
puoi sia
certo.
Scegliere di non lavorare, sia permetterti di non farlo.
Sì. Vabbè, non lo so, insomma, interroghiamoci un po' su questa questione qua, no? Del lavoro, cioè quanto può essere anche magari soggettivo, di questo parleremo, no? La nostra volontà di impegno sul lavoro, quanto vi stanca, quanto vorreste magari staccare di più la spina, e avete dei proponimenti che magari non state rispettando. Poi c'è il tema delle pensioni, di cui voglio parlare pure con Andrea, i 4 giorni a settimana
e Macron,
di, sì, di Macron,
come, come
e
direbbe Lilli Gruber, Macron,
poi, Macron. Poi sì, insomma, no, l'intelligenza artificiale, che pure potrà e in qualche modo sicuramente rivoluzionerà il mondo del lavoro. Beh, ne stiamo parlando,
Musk,
da giorni.
Elon Musk è spaventato, quindi questa cosa
di è base, positiva, dici?
Beh, di base, depone a favore, so, di ogni intelligenza artificiale questa cosa.
Cioè,
però,
il fatto che l'abbia spaventato è un segnale positivo.
È bello che lui l'ha finanziata, prima l'ha finanziata.
Allora, cioè, vi leggo la notizia. Elon Musk e oltre 1000 ricercatori e dirigenti hanno lanciato un appello per chiedere una pausa di 6 mesi nello sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale avanzati come ChatGPT. La corsa all'AI starebbe prendendo una piega pericolosa. Nella lettera aperta pubblicata da Future of Life Institute, i firmatari, lo leggo dalla stampa, si spiegano come negli ultimi mesi c'è stata una corsa fuori controllo dei laboratori per l'intelligenza artificiale. I 6 mesi dovrebbero essere utilizzati per sviluppare protocolli di sicurezza, sistemi di governance dell'AI e riorientare la ricerca per garantire che i sistemi di intelligenza artificiale siano più accurati, sicuri e affidabili. Beh, questa mi sembra una cosa moderata,
sicuramente,
giusta.
Sicuramente.
Non mi sembra problema, mica, allora, il discorso, trattate cazzate che ha detto Elon Musk, mi sembra quella meno grave.
La cosa è che l'intelligenza artificiale, noi la chiamiamo intelligenza artificiale, sì, però per ora in realtà non lo è, cioè ancora non è un'intelligenza artificiale vera, cioè stiamo parlando sempre di algoritmi.
È solo artificiale, non è intelligente.
No,
dici?
Nel senso che comunque
non è indipendente.
Non ha coscienza di sé, è una cosa a parte, non è ancora quella cosa fantascientifica di cui si parla. È una cosa sicuramente che comunque ha tanti sviluppi, può creare tanti problemi o creare tante opportunità.
Sì.
Però non è ancora la cosa di cui si può parlare, di cui si può effettivamente avere paura, no? Non è al 9000, ecco,
tra
insomma,
pochissimo, cioè, entriamo nel vivo. Intanto Manchester Orchestra.
I don't think I love you anymore. That gold mine changed you. You don't have to hold me anymore. Our cave's collapsing. I don't want to be me anymore. My old man told me, you don't open your eyes for a while. You just need that moment back. 40 miles out of the east, still in north of my heart attack.
Leave. crazy. You believed you love me.
Orchestra, questa è The Gold su Radio Rock. Vediamo chi c'è. 3899 106 600, si parla di lavoro.
Io
vai.
Io lavoro un rapporto conflittuale perché negli ultimi 3 anni praticamente non ho mai staccato, né per ferie né per malattia, quindi ho sempre continuato a lavorare. Mi sentivo questo senso di responsabilità che ci pensavo di notte, insomma, sempre. E nell'ultimo periodo invece ho meno cose da fare, non so, forse perché il periodo è più scarico, non ho idea, e quindi da una parte mi sembra come di rubare, nonostante che prima Mari non mi sia mai segnata straordinari, abbia lavorato dalla malattia eccetera e dalle ferie, adesso è come se io mi sentissi quasi di rubare.
Allora, quindi, senti, facciamo una cosa, questo è un messaggio molto interessante da parte di Linda, la voglio far sentire ad Andrea. Facciamo una bella cosa, mandiamo Song 2 che tanto dura un paio di minuti, poi facciamo accomodare Andrea con la
medici che è una sega di quello che pensi tu di questa cosa. Chiediamolo ad Andrea.
Lo chiedo anche a te.
Tu preferisci lui.
Ma che c'hai 13 anni? È ovvio che preferisco lui. Ci mancherebbe, non era neanche in discussione la questione. Va bene, no, allora te lo faccio. Andrea si è già sistemato in realtà. Quindi, buongiorno, come stai, Andrea con la medici?
Bene, bene. A parte il fatto, tu hai ancora la macchina.
Sì,
io no. Non, in questo momento non ce l'ho, quindi io preferirei lui.
Sbarazzarsi di questi orpelli capitalistici, la macchina, le robe superate, da superare ormai.
È un consiglio,
no?
Della vita.
Secondo me, sbarazzarsi. Andrea ha fatto bene, ha fatto a meno.
Non l'avessi fatto volontariamente, sarebbe.
Lo dice lui col suo SUV Ferrari nuovo di pacca.
Con il
fuori,
mio subconscio.
No? Sì, il tuo SUV Ferrari.
Io penso che poi volontariamente o involontariamente a volte accadono delle cose di cui poi si prende coscienza dopo, no? Cioè, poi dopo dico, vedi, era involontario, ma poi l'inconscio.
Da oggi in poi in bicicletta.
Ragazzi, è così.
Senti, lo vedo,
facciamo sentire Linda ad Andrea. Entriamo
io
subito
in
argomento.
Un rapporto conflittuale perché negli ultimi 3 anni praticamente non ho mai staccato, né per ferie né per malattia, quindi ho sempre continuato a lavorare. Mi sentivo questo senso di responsabilità che ci pensavo di notte, insomma, sempre. E nell'ultimo periodo invece ho meno cose da fare, non so, forse perché il periodo è più scarico, non ho idea, e quindi da una parte mi sembra come di rubare, nonostante che prima Mari non mi sia mai segnata straordinari, abbia lavorato dalla malattia eccetera e dalle ferie, adesso è come se io mi sentissi quasi di rubare, quindi
è pazzesca, so questa cosa è interessante, però è molto interessante. Andrea, c'hai un commento subito così?
Questa è la sindrome di Stoccolma aziendale. Noi ci sentiamo rapiti dal lavoro e una volta che siamo rapiti poi ci sentiamo anche, diciamo così, in difetto nei confronti dei nostri rapitori, e di conseguenza se non ottemperiamo a tutti i nostri compiti da bravi lavoratori sentiamo di non aver assurto al nostro compito di produttori di senso. Il problema è che il lavoro messo lì al centro dell'esistenza è andato ad allargarsi, allargato i gomiti, poggiandosi sull'ozio e sull'azione, e quindi è andato a prendersi porzioni di senso che non spetterebbero al lavoro. Il lavoro è importante nella vita, ma è diventato totalizzante. Ci hanno detto che il lavoro nobilita l'uomo, che il lavoro rende liberi, che il lavoro produce il senso della vita. No, non è vero. Tutto questo può essere vero, ma non è necessariamente vero. E soprattutto, se la tua vita è solo lavoro, la tua vita è da cambiare.
Non è che sta improvvisando, io il libro di Andrea Colamedici e Maura Cancitano l'ho letto, lo faccio vedere agli amici che ci guardano su NSL TV e su Twitch. Ma chi me lo fa fare? Come il lavoro ci ha illuso, alla fine dell'incantesimo, HarperCollins, a pagina 25. 5, c'è proprio la sindrome di Stoccolma aziendale, cioè nel senso non è che ce lo siamo inventato adesso. Ma qualcuno scrive, Gianluca al 3899 106 600, lavorare poco, lavorare tut, siamo ancora così con gli slogan degli sì. anni 70?
No, non è vero, non si stare attento, non è lo slogan degli anni 70,
dai, vabbè.
È diverso, c'è un asterisco.
Lo slogan walk, diciamo, rielaborato walk degli anni 70.
Lavorare poc.
Lavorare poc. Lavorare tutto. Sì, non lo so, cioè, si può ripartire da questo oppure...
Secondo me bisogna ripartire innanzitutto dal riconsiderare il ruolo del lavoro. Poi vediamo poco o tanto, ma intanto capiamo che lavorare non è l'unico modo con cui si dignifica la vita, che... passare l'esistenza a faticare in una direzione che non si capisce bene, con l'idea che il senso sia sotto, tu lo scavi a un certo punto affiora, è una grandissima illusione, perché il senso si produce tra... noi abbiamo bisogno di azione politica, abbiamo bisogno di cazzeggio, di flanerie, di deriva, di ozio, abbiamo bisogno di relazioni. E il lavoro è andato a prendersi sti spazi, quindi lavorare poco sì, è giusto, sarebbe importante. Pensa che Keynes, ma anche Russell, parlavano di una settimana lavorativa di 15 ore, questo negli anni 30, evidentemente non ci siamo riusciti, abbiamo preso ancora più tempo, l'automazione doveva liberarci dal gioco del lavoro e invece lavoriamo più che mai anche perché non siamo stati in grado nel frattempo di creare delle attività che fossero in grado di darci senso della vita al di fuori del lavoro, e quindi in un certo senso continuiamo a lavorare perché siamo disperati all'idea di poter avere finalmente del tempo libero per accorgersi che non sappiamo che cazzo fare della vita.
Sì, c'è qualcuno che ci scrive: io ho la sindrome dell'impostore e questo mi spinge a lavorare tanto, nel mio caso è la paura di restare indietro. Ciao Paolo. Insomma, anche questo è un tema.
Sì, perché la sindrome dell'impostore ti spinge costantemente a dirti che sei inadatto, che sei incapace e che quindi tutto ciò che hai è immeritato, e di conseguenza l'unico modo che è di meritartelo è quello di lavorare tantissimo. Certo. E questo è il grande gioco di far sentire tutti quanti impostori. In fondo siamo tutti impostori, cioè nessuno davvero ha la super competenza assoluta in un determinato settore, siamo tutti un po' impostori, quantomeno in una piccola parte di quello che facciamo. E però questo essere impostori è una grande fregatura, perché così il potere, il capitale, a seconda delle tue prospettive filosofiche e politiche, sta lì a dirti: ma visto che non sei tanto bravo, perché non mi lavori un'ora in più? Perché non mi fai 3 ore in più? Perché in una metropoli lavorista come Milano tu esci dall'ufficio alle 17 e accetti l'idea che qualcun altro ti dica: hai fatto solo mezza giornata oggi?
Senti, però c'è un tema secondo me interessante, cioè operiamo una distinzione un attimo, no? Su due step successivi. Cioè, il primo è difficile, secondo me è di difficile realizzazione, il secondo è molto difficile. Cioè, il primo è quello, e l'abbiamo un po' toccato, di mettere dei confini, dei limiti al nostro lavoro, no? E di dire, per esempio, io questo lo sto provando a farlo con grande difficoltà, però a dire: ok, io lavoro fino a qui, poi dopo mi dedico alle altre cose che mi piace fare, no? Che può essere costruire un progetto per un viaggio, oppure leggere, oppure oziare, non fare un cazzo, anche semplicemente andare al cinema, fare quello che mi va. Ok, il punto però è un altro. È che se tu però quelle ore in cui lavori le vivi stressato, le vivi col fiato corto, le vivi in uno stato di grande agitazione e non serenamente, cioè con un grande carico, poi il problema rimane lo stesso. Cioè, magari è un problema, come dire, minore, nel senso che riesci a fare anche altro, però il modo in cui vivi il lavoro è pure importante, no?
Ma sì, perché sarebbe stato impossibile per un greco pensare che avrebbe venduto delle ore della sua vita, che per un certo tipo di tempo, un certo periodo di tempo non avrebbe vissuto, perché in fondo noi diciamo così: io cedo una porzione del mio tempo in cui mi faccio sfruttare, mi faccio trattar male, tutto quanto, perché così poi me la posso godere. Questa roba qua è evidentemente un incantesimo in cui siamo caduti oggi, cioè se poteva aver senso qualche decennio fa, oggi ci sono le condizioni affinché nessuno debba lavorare con questa furia a cui veniamo costantemente spinti, perché ci danno lo zainetto brandizzato che ci fa sentire al sicuro e protetti, come se venuti a mancare gli dèi. In fondo il lavoro non è altro che una nuova religione, e di conseguenza noi fedeli stiamo lì e corriamo fortemente, pronunciamo fortemente le nostre preghiere, e in quel modo non facciamo altro che continuare a farci sfruttare. Ma il punto qual è? Io posso lavorare in una maniera diversa se creo un senso di solidarietà con gli altri lavoratori, se creo una sindacalizzazione, se vogliamo vederla così. Però se l'altro è mio competitor, se io con l'altro sto perennemente in gara, a quel punto a me non mi viene da creare una relazione e dire alzo la mano, no, qui non mi faccio...
Siamo arrivati al punto, Andrea, sarebbe stato bellissimo averti qua alle 7:30 stamattina, perché siamo arrivati al punto che si è creata una faida tipo, cioè uno scontro tipo Roma-Lazio, tra i lavoratori intellettuali, cosiddetti lavoratori intellettuali, vabbè, insomma, i lavoratori, diciamo, da scrivania, ecco, mettiamola così, e i lavoratori fisici, e si sono cominciati a prendere a non dico a parolacce,
e io ti favo, cioè,
però,
per i fisici ovviamente, perché comunque sono, è più facile che vincano,
perché hai paura, perché
è più facile che vincano, no? Insomma, quelli fanno, sono, no, allenati,
però è bella questa qui, cioè, nel senso, come dire, no, noi, ma voi vienici tu al cantiere a lavorare, quell'altro faceva no, ma scusate, ma io, guarda che pensate che voi fate un lavoro fisico, poi andate a casa, vi riposate e state bene, io invece ho lo stress tutti i giorni, tutti i momenti,
e intanto ci sono quelli che fanno i sordi dietro che godono nel vedere questa faida davanti. Ma c'è un passaggio bellissimo di David Graeber che mi riguarda anche, no, perché io vengo da una situazione, quindi nasco in proprio pacchi de pasta dalla chiesa, capito, quindi nasco da una situazione di grande povertà, e quindi ho visto quello che lui racconta, e lui dice: tutti quei poveri che hanno votato in massa le classi populiste non se la sono presa con i ricchi, ma con gli intellettuali, perché la loro speranza che i propri figli un giorno diventassero ricchi era presente, ma era impossibile che sarebbero diventati intellettuali, perché la classe intellettuale era inattingibile per la povertà, era una classe in cui era necessaria la disinvoltura, un certo tipo di approccio, bisognava fingere quantomeno di essere come gli altri, ed è una roba impegnativa. Quindi il punto è, oggi più che farci le guerre tra classi intellettuali e classi fisiche, ci sarebbe da riconoscere che ci sono qui te se inculano, qui si inculamo, per dirla con Gigi Proietti.
Certo, ci fermiamo un attimo per la pubblicità, torniamo fra pochissimo con un intervento non banale del nostro Emiliano Rubbi, veramente al fulmicotone, ne avrà per tutti. Radio Rock Podcast. Girl Alive, loro sono 100 Gags su Radio Rock. Allora, voglio subito, adesso ti faccio bacchettare da Andrea Colamerici, caro Emiliano, perché tu hai detto una cosa prima, non sai cosa hai detto. Ha detto, io e te, riferendosi a me, facciamo un lavoro bellissimo che ci piace tanto, e quindi praticamente è come se non lavorassimo.
No, non ho detto assolutamente questo. Ho detto che siamo dei privilegiati,
sì.
Ho detto che facciamo un lavoro che ci piace fare, nel
e
senso
quindi?
Facciamo una cosa. E quindi sostanzialmente subiamo meno un certo tipo di pressione, cioè, perché è ovvio che sia così.
Subiamo meno o subiamo più?
No, subiamo meno, subiamo indubbiamente meno.
O diventa un alibi, non so, Andrea.
Uno e l'altro. Cioè, ovviamente è un lavoro privilegiato, questo senz'altro. Il punto è che bisogna uscire dall'idea che se fai il lavoro che ami, allora non lavori un giorno della tua vita. Non è quello che hai detto tu,
no.
Però questo qua è sicuramente qualcosa che va decostruito, perché soprattutto col lavoro culturale, col lavoro di informazione, col lavoro, diciamo così, di relazione col pubblico, dietro uno schermo, dietro un microfono, c'è l'idea del ma quello sta a giocare, ma quello lì si sta divertendo. In realtà questa cosa è molto pericolosa, perché spinge poi a sentirsi in colpa costantemente e di nuovo a lavorare molto di più del dovuto, a sentirsi sempre dei privilegiati e di conseguenza con una colpa da espiare, a sentirsi sempre in difetto nei confronti degli altri e quindi a non godersi minimamente e a lavorare molto più degli altri. Quindi in un modo o nell'altro ci freghiamo tutti.
Sì, questo
però c'è un vantaggio,
però,
almeno dal mio punto di vista, no? Se ti faccio un esempio, se devo scrivere una sceneggiatura, io nel momento stesso in cui la faccio sono gratificato, sono contento di farlo, ma non perché stia lavorando, perché sto inventando una cosa, che è una cosa che...
ti diverti proprio.
Mi diverto. E la maggior parte delle persone purtroppo questa cosa qua non ce l'hanno, cioè, nel senso, quello che lavora...
Beh, un po' la differenza tra lavorare per vivere, cioè fare un lavoro soltanto perché ti permette di guadagnare quei soldi che ti servono per vivere, e farlo invece anche per guadagnare dei soldi, ma anche per divertirsi.
Che poi dipende, perché ci sono persone che hanno esigenze creative. Io conosco un sacco di gente che è felicissima di fare il lavoro che fa, ed è un lavoro in cui non c'è creatività. Cioè, questa è una roba personale. Magari un altro messo nella nostra condizione di fare il creativo si sentirebbe fuori contesto.
Sì, sicuramente.
Certo,
sì,
certo.
Sì.
Anche perché questo è un aspetto che, leggendo il tuo libro, saltato subito all'occhio. Cioè, è chiaro che ci sono dei ragionamenti che sono generali, però poi ci sono anche le singole soggettività. Cioè, quello che non sopporta una persona sul lavoro, magari io lo tollero, magari a me piace, quello che tutto è, come sì, dire,
secondo me esistono, no, anche dei parametri oggettivi, no? Nel senso, io credo che nessuno da piccolo sognasse di fare il casellante in autostrada, ok, di base. Oddio, cioè non credo, no, non
magari
penso,
c'è qualcuno,
no,
dice,
non credo sia mai nata.
Beh, è affascinante così. Il lavoro del casellante, no, no,
no, non credo, no,
no,
no, secondo me nessuno,
cioè, stiamo offendendo gli amici casellanti,
no, poverini,
che
magari, anzi, cioè, sono solidale con loro al massimo.
Il guardiano del faro contemporaneo,
è vero il casellante, sì,
manco troppo, perché il guardiano del faro sta per conto suo, il casellante invece c'ha pure quello che gli dà 2 euro ogni tot,
ma tanto non te, è come se non ci fosse.
Vabbè, però non lo so, ragazzi, io, senti, qua ci scrivono: ma ci sono delle eccezioni impenetrabili, Roberto, 4 figli, una moglie, ma non reddito, attaccato ieri sera alle 20, sto tornando a casa ora, ma 58 anni, è difficile dare una svolta di questi tempi. C'è anche questo tema,
no,
qui,
ma questo è senz'altro, nel senso, il punto è che abbiamo creato una società con una disparità reddituale enorme, in cui un personaggio come Giovanni Ferrero, che guadagna 30, che ha un patrimonio personale di 37,2 miliardi di euro, se dovesse in un certo senso essere equiparato da un operaio medio, dovrebbe lavorare questo operaio 17.000 anni. Questo significa che c'è una disparità clamorosa e una ridistribuzione del reddito, un tax the rich, una tassa patrimoniale, ci sembra un orrore, una roba impensabile, perché non bisogna mettere le mani nelle tasche dei ricchi o della gente in generale. Quello che penso è che, una volta mi hanno scritto, bisognerebbe convincere i ricchi. No, i ricchi non vanno convinti, i ricchi devono accettare la situazione, bisognerebbe convincere i poveri.
Ecco. E tu hai notato una cosa, hai notato che, per dire, negli Stati Uniti, che fino a un po' di tempo fa erano, come dire, la sinistra statunitense era considerata la sinistra rosé, ok, liberal in qualche modo, nascono personaggi come appunto Alexandria Ocasio-Cortez, che appunto scrive Eat the Rich, cioè nel senso Tax the Rich. In Italia quel tipo...
c'era i Motorhead, vero?
Sì.
Sì, e poi sì. C'era anche gli Aerosmith che hanno fatto Eat the Rich, sì.
Però il Tax the Rich di Alexandria Ocasio-Cortez in Italia non esiste. Non c'è nessuno che porti avanti quel tipo di messaggio. Non c'è nessuno. Neanche la sinistra italiana porta. Oddio, la sinistra extraparlamentare, sì, ma parlo di sinistra, diciamo, sì, in Parlamento, che abbia una voce un po' più grande. Quel tipo di politica, quel tipo di idea non esiste.
Fa brutto, capito?
Sì, non è...
Perché probabilmente in Italia la maggior parte dei poveri, come dicevi giustamente te, non vogliono che si tassi maggiormente il ricco, perché pensano un giorno di poterlo diventare.
Qualcuno scrive: sinistra, quale sinistra? Adesso sono cazzi vostri, ragazzi, c'è Elish Line, adesso non potete più fare questi ragionamenti qua, sinistra, quale sinistra, adesso si vota PD, adesso io voglio proprio vedere, questo mette in confusione, è un po' come quando Berlusconi mandato a casa e i comici dicevano: non possiamo più, cioè, ci ha rovinato, non possiamo più giocare, scherzare su Berlusconi, non c'è più Berlusconi, e adesso non c'è più l'assenza di sinistra, quindi
allora io credo che lei abbia tantissime buone intenzioni, credo anche che si trovi all'interno di un partito in cui le sue buone intenzioni sia difficile farle diventare qualcosa di differente.
Questo lo vedremo. Cosa ne pensate di lavorare più ore nel singolo giorno, tipo 12, ma avere 3 giorni liberi? Cioè la mia situazione, Nico, che ne pensi?
Dipende dalla persona. Ci sono persone che sbroccherebbero, senza dubbio. Altre a cui invece potrebbe far bene. Il punto dovrebbe essere quello di accettare l'idea che bisogna educarsi all'oltre lavoro. Cioè, cosa c'è nella mia vita a parte il lavoro? Perché se questo diventa per lui uno strumento per riuscire poi a godersi gli altri 4 giorni, ben venga.
Senti, io mi attrae molto il tema della religione del lavoro. C'è anche un altro tema che riguarda le nuove multinazionali, i nuovi approcci al lavoro più creativi, un po' radical chic, potremmo dire. Voi li non lanciate anatemi, però ci sono delle, come dire, un po' un mettere in guardia, no? Attenzione, no, a quelli che c'hanno, no, noi abbiamo l'open space, non c'è una gerarchia, c'è una orizzontalità, le perdite di muschio, le piante, le cose, eccetera. Cioè,
però sono belle le perdite di
questa
muschio.
Roba qui sono belle, però chi ne annaffia poi? questa roba qui nasconde dei pericoli, delle insidie magari, no? Dicevi.
Ma sì, è l'idea che E questo è grosso fraintendimento del considerare la multinazionale come una famiglia. È una delle più grandi fregature di questo tempo, che spinge poi le persone, ad esempio, ad assumere ritmi insostenibili, perché se è una multinazionale spesso ha sedi dislocate in tutto il mondo e quindi lavora pure con altri fusi orari, e di conseguenza una parte dei lavoratori deve lavorare la notte, perché comunque non ci si deve fermare mai. C'è una bioderegulation, così chiamata, cioè noi non adeguiamo più i nostri ritmi al sonno, al ritmo circadiano, ma costantemente dobbiamo essere sul pezzo del mercato. Il punto qual è? È che questa realtà imprenditoriale contemporanea che ti strizza l'occhiolino è molto simile al concetto di Big Brother, che non è il grande fratello ma il fratello grande. Cioè Orwell, quando parlava di grande fratello, non stava dicendo guarda c'è un occhio gigantesco eye in the sky, non è un occhio gigantesco nel cielo che ti spia, ma è un fratello grande, è la sensazione di quello che ne sa un pochino più di te, che ti sta vicino e ti dice dai dai, se ti impegni ce la fai. Ma non è vero, non è vero che se ti impegni ce la fai, perché ci sono delle disparità, tra l'altro a cui faceva prima seguito Emiliano, ci sono delle disparità radicali alla base che ad alcuni li mettono nella condizione di gareggiare e di vincere, altri li pongono nella condizione di essere illusi di poter vincere, e quando guarda caso un povero o uno che non era privilegiato ce la fa, tutti a dire hai visto, ce l'ha fatta lui, ce la potete fare anche voi, cosa falsissima.
Io ho la sindrome del non mi dovete romper ca al di fuori dell'orario di lavoro,
cioè, vabbè, mi sembra si chiama così. Quiet quitting adesso, è stato coniato un termine per spiegare coloro che alla fine dell'orario di lavoro non si vogliono più far vedere, perché c'è quest'idea per la quale, ad esempio in Svezia è assurdo, me lo raccontava un professore universitario, lavorare oltre le 17, se tu finisci alle 17 manchi di rispetto ai tuoi colleghi se lavori oltre. In Italia se lavori, se ti fermi alle 17 sei uno che manca di rispetto alla nostra famiglia. Ma di che? Io ho un orario, ho un canone all'interno del quale devo star qui con te e faccio quello per cui sono pagato per fare. Quiet quitting significa io finisco e poi sto in pace, non mi devi più rompere, e quando sto lì non do più rispetto a quello che sento di poter, che riesco a dare, non mi vado ad ammazzare, a sprecare la vita per te.
Non so le motivazioni per cui l'hanno fatto, Andrea, che forse non sono poi così nobili, però esattamente come TikTok mette un leggevo l'altro giorno, mi ha molto inquietato, mette un video quando tu sei troppo tempo su TikTok, praticamente a un certo punto ti appare un nel reel, diciamo così, ti appare un video che dice vatti a bere un bicchiere d'acqua, prenditi una pausa, cioè loro ti dicono a te prenditi una pausa, perché crea dipendenza.
La Wesley Dance.
Esattamente nello stesso modo le grandi big tech, Google per esempio, dice ai lavoratori ragazzi però calma, a una certa ora andatevene a casa, il weekend statevene a casa, cioè la paura che poi appunto si crei un burnout, perché poi quando ci sono degli ambienti molto competitivi, l'idea di dire tu quanto hai lavorato? 10 ore? Io lavoro 11, così ti batto, lui lavora 12 e non si finisce più, c'è. Allora questo intervento da parte dell'azienda, secondo te è funzionale? Cioè è, come dire, è positivo?
È ambivalente, perché da una parte potrebbero esserci dietro delle spinte, delle pressioni delle persone che vogliono essere tutelate, dall'altra è un modo per non scaricare la batteria e poter sfruttare al meglio, un po' come il concetto di resilienza. Cioè io ti porto dentro alla tua azienda della formazione di mindfulness e robe del genere, anche interessanti talvolta, che ti mettono nella condizione di dire ah, adesso mi fermo un attimo e mi riprendo, ma perché? Perché voglio il tuo benessere? No, perché ti voglio sfruttare fino alla fine, di conseguenza voglio renderti resiliente in maniera tale che te agli urti poi ritorni bello dritto come prima e continui a lavorare di più.
Qualcuno chiede se Andrea è comunista, non si dice più comunista ormai, no? È una parola desueta ormai, non si dice più.
Io sono gramsciano.
Vabbè, senti, faccio ascoltare una cosa, guarda, l'ho trovata così al volo, Eat the Rich, Motorhead. Good boy would get a sweet thing.
what you want? Is it the meat you wanted to eat? How would you ever know? Hash browns and bacon strips. I love the way that you lick your lips. No fooling, I can see it drooling. Feel the hunger grow. Come on, baby, eat the Ritz. Put the bite on the son of a bitch. Don't mess up, don't you give me no switch. Come on, baby.
Scrive Eat the Rich, era il nostro Giovanni, era prima di tutto uno slogan di Rousseau, poi un film con questo brano, colonna sonora dei Motorhead, il film Eat the Rich. Sì, c'era anche quella degli Aerosmith, magari l'ascoltiamo dopo. Sì,
quella di Alexandria Ocasio-Cortez, comunque Tax the Rich,
Sì. Vabbè, sì, Andrea Gramsciano, sì, l'ha appena detto, Gramsciano.
Ragazzi, ha detto che è comunista, però ha detto in maniera difficile.
Mi sono nascosto, sì, non l'hai capito. Allora, si dovrebbe passare dalle 40 alle 30 ore settimanali, anche perché gli studi hanno dimostrato che la produttività cala con l'aumentare del tempo a disposizione. C'è anche questo tema,
vero,
qua, volendo sempre andare appresso comunque all'argomento produttività, diciamo così. Ho tante cose che voglio chiederti, Andrea. C'è il tema, non abbiamo tantissimo tempo, però c'è il tema dell'intelligenza artificiale. Uno ha mandato un messaggio, io sono sempre, lo sai perché ne abbiamo già parlato, molto cauto quando sento i messaggi che dicono loro, perché mi sembra una forma di complottismo, no? Cioè, perché loro, allora qualcuno dice loro sono, per loro questa roba qui dell'intelligenza è il loro sogno più bagnato, cioè, come dire, rispetto è loro, fa troppe domande, Emiliano. Loro, il potere, che ne so, il potere, le multinazionali, le lobby, chiamale come vuoi, però è un sogno erotico quasi per loro, perché l'intelligenza artificiale darà, insomma, filo da torcere ai lavoratori, mettiamola così.
Allora, è un tema enorme. Io adesso da una settimana insegno prompt thinking allo IED, cioè come imparare a dare i giusti input alla macchina, quindi che sia Midjourney, DALL-E, ChatGPT. In che modo io imparo a dialogarci con questa realtà qui? Perché le potenzialità sono enormi, grandissime, fighissime, però ci sono dei lati oscuri enormi, anche quelli. È uscito un pezzo di Harari sul New York Times che vi raccomando perché è veramente chiarificatore, in cui vengono messi in luce tutti i problemi che noi abbiamo avuto con il primo grande esperimento di intelligenza artificiale, tra virgolette intelligenza, lo dicevamo prima con Emiliano, per le masse, che sono stati social, che evidentemente ci hanno devastato e hanno cambiato radicalmente il nostro modo di essere umani e di relazionarci tra noi. Questo secondo grande esperimento è colossale ed è pericolosissimo, perché è stato lanciato e l'umanità ne è l'esperimento. Questo è il punto. Cioè non è che c'è stata per arrivare prima OpenAI, quello che ha fatto è stato buttare lì ChatGPT e dire bene, adesso vediamo che ne fate, vediamo che cosa succede. Tutti noi siamo parte di un gigantesco esperimento che al di là dell'emersione potenziale della coscienza ha a che fare con la trasformazione del senso della vita dell'essere umano. Perché nel momento in cui noi perdiamo la nostra unicità e non siamo in grado di capire che cosa ci siamo a fare qui, e qualcun altro fa esattamente tutto ciò che possiamo fare al posto nostro, noi non sappiamo più cosa fare. Per non parlare poi della pervasività di questi sistemi dal punto di vista politico, economico, sociale, che possono essere veramente devastanti per l'economia e la vita pubblica.
Certo, tra l'altro Harari sta facendo le barricate contro Netanyahu. Harari,
mi pare il minimo.
Harari l'ha presa proprio il popolo. Sì, sì, si è incazzato, ha scritto un pezzo bellissimo, tra l'altro, molto motivazionale, devo dire la verità, è un pezzo interessante, poi te lo mando se vuoi, se non l'hai letto. Da quando c'è stato il lockdown e smart working mi sono sentito più in dovere di stare davanti al PC, mentre in ufficio ogni tanto mi alzavo come se avessi più responsabilità. Ci scrive Luigi. Poi sentiamo ancora 3899 106 600, credo ci sia Matteo, vai.
Comunque bisognerebbe fare una seria campagna anche sì, finanziata con i soldi del PNRR sì, per bandire quelle macchine di merda che fa Elon Musk, che sono più brutte della tua cazzo.
Ma la Tesla, vabbè, dici?
La Tesla, sì. Preciso, da quando ho smesso di fare l'avvocato per passare al catasto ho fatto 3 figli, ecco l'oltre lavoro. No, sentiamo il messaggio.
No, il casellante in autostrada non lo sognava nessuno, però io oltre a sognare di fare l'avvocato sognavo di fare il tabaccaio. Poi ho optato per l'avvocato perché costa molto di meno, perché fare il tabaccaio devi comprare la licenza, una faticaccia. Però è figo fare il tabaccaio. E alla fine ho fatto l'avvocato. E
secondo me
sono impiegato del catasto.
Io sono convinto, impiegato del catasto, cioè lui ha fatto l'avvocato, voleva fare il tabaccaio e ora fa l'impiegato del catasto. Tutto un grande giro. Io sono convinto che se cerchiamo bene qualcuno che voleva fare il casellante,
secondo
lo troviamo.
Secondo me non esiste, non è mai nata.
Ma attenzione,
persona,
il casellante d'autostrada o il casellante della ferrovia? Perché c'è anche
casellante autostrada, ovviamente.
Che tra l'altro il casellante della ferrovia, io ho dei, insomma, la famiglia di mia madre è tutti ferrovieri. Credo che non esista più il casellante di ferrovia, l'hanno ormai completamente abolito e meccanizzato tutto, quindi non ci sono più quei caselli lì, li vendono tra l'altro. Vabbè. L'errore più grande è e sarà sempre pensare che i parassiti sono i poveri, quando è vero il contrario, scrive qualcun altro. La butta lì così, una frase drammatica. Purtroppo in Italia non si sa lavorare. Faccio il parrucchiere ed ogni giorno cerco di migliorare con idee e programmazione le condizioni del salone, ma la titolare restia alla modernità, non attua nessun cambiamento, con conseguente non guadagno e contratto a part-time a 35 anni senza la possibilità di avere un sabato libero. Questo però, Andrea, non è un tema. Cioè, come dire, quando tu sei insoddisfatto, e molti di noi sono insoddisfatti, hanno delle frustrazioni, l'idea di prendersela con il superiore, che può essere il capo o anche il titolare, dicendo non ci ha capito un cazzo. Cioè, come dire, è una tendenza però anche un po' pericolosa, secondo me, no?
Anche delegittimante verso se stessi, come se io non posso fare niente, tutto dipende da lui. In certi casi è vero, in altri casi non è vero. Il discorso dello smart working a questo riguardo è importante, cioè in che modo noi ci siamo fatti rubare durante la pandemia casa nostra dal lavoro. Un sacco di case sono diventate degli uffici ambulanti a tutti gli effetti. Un altro punto fondamentale dello smart working è che noi ci siamo guardati in faccia tantissimo, e questa roba è pericolosissima. Cioè essere ossessionati da se stessi è veramente troppo. C'è stato un aumento delle operazioni di chirurgia estetica facciale in seguito all'eccessivo utilizzo di Zoom, perché noi costantemente ci guardavamo in faccia, e guardarci in faccia significa riconoscere tutti i nostri difetti. Cioè il punto è che noi non dobbiamo dare tutta questa importanza a noi stessi, perché ci hanno detto che il senso sta dentro. Non è vero, il senso è nella relazione che generi con qualcun altro. Invece darsi tutta questa importanza, cercare sempre di dire ma io come sto, ma io che c'ho, ma io dove sto, e cercare di creare un mondo che costantemente ti dica come stai e chi sei, è una distopia, non è un'utopia.
Avrei un altro 60 milioni di domande da farti, Andrea, o comunque di cose di cui chiacchierare con te. Non abbiamo tempo, un'altra te la faccio perché è fondamentale dal mio punto di vista, però torni a trovarci, ne continuiamo a parlare, perché allora su Macron, no? Io pensavo questo qui.
Ma no.
No,
come si dice?
Macron. No, pensavo questo, che allora loro andavano in pensione a 62 anni, no? Sì. Ora lui li vuole mandare a 64. Io la prima cosa che ti viene da dire, e però fa riflettere anche che sia la prima cosa che ti viene da dire, è cazzo, campiamo 84 anni, tu a 64 anni a 62 anni vuoi andare in pensione, non è fattibile, la vita si è allungata, come dicono tu, l'ha detto Berlusconi, la vita si è allungata e quindi si deve lavorare di più, no? E questo vabbè, è una però forse la risposta che c'è stata nasconde un tema che comunque di cui si può parlare, cioè nel senso, ma io non voglio la... e torniamo al discorso che stiamo affrontando oggi, ma io mica voglio lavorare tutta la vita, io a un certo punto mi voglio fermare e non voglio arrivare al punto che lavoro, poi vado in pensione e dopo un anno muoio, cioè voglio fermarmi, e chi la paga questa roba qua? La paga, la facciamo pagare ai più ricchi. Quindi torniamo al discorso di prima. C'è questo?
C'è, esattamente così, nel senso che, a parte piccolo dettaglio, i 62enni che andrebbero in pensione dovrebbero avere 43 anni di contributi, quindi è comunque una fascia molto ristretta, non è che chiunque in Francia 62 anni lo può fare. Ma a parte questo, il discorso è che i francesi hanno colto la palla al balzo, cosa che noi non faremo probabilmente mai, per dire io voglio vivere, io voglio mettere insieme le generazioni, i giovani che vanno in piazza a cantare Tasseleri, che è bellissimo, fa ridere un sacco, con un base trance sotto, andate a vedere il video, sì, con gli anziani, e dire noi vogliamo vivere. C'era un motto bellissimo del 68 parigino che era sulle pavé la plage, cioè sotto i ciottoli c'è la spiaggia. Qui si vuole andare verso la spiaggia. Se poi qualcuno dovrà, diciamo così, creare lo spazio per manifestarlo anche in Italia, ma magari. Il problema è che non abbiamo un'esperienza di rivolta.
No, noi no.
No. E non, cioè, vi vedo un po' sfiduciati sulla possibilità che ci sia questa cosa.
Ma è
come Gabber, no? La rivoluzione, no, oggi no, domani forse, dopodomani sicuramente. Quindi insomma, non lo so. Vabbè, dobbiamo chiudere, ci sono tantissimi messaggi, non si fa in tempo, però torniamo a parlarne, insomma. E io ricordo, e lo faccio vedere agli amici di Twitch e agli amici di NSL TV canale 88, Andrea Colamedici, Maura Cancitano, ma chi me lo fa fare? Come il lavoro? C'è l'uso, la fine dell'incantesimo Harper Collins. Grazie Andrea, e ti aspettiamo presto qui di nuovo in studio con noi.
Ciao
a voi.
Grazie, grazie a Emiliano Rubia. Settimana prossima avremo Barbascura X. Mi raccomando, Barbascura X, né Barbascura né X e basta, capito?
Io lo chiamerò Barba.
E non lo chiamare, no, non ti permettere, non lo chiamare neanche per un nome che si arrabbia.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.